Bricks and Music con Paolo Leccese. Notizie e curiosità dal mondo immobiliare. La prima rubrica radiofonica quotidiana sulla casa.
Buon pomeriggio a tutti. Allora, siamo in diretta su Radio Italia anni 60, FM 100.5 di Roma. Potete interagire con noi attraverso i migliori social network, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Potete anche inviarci un messaggio SMS o WhatsApp per intervenire nella puntata di oggi al 392-228-6879. Un ringraziamento particolare a tutti voi che ci state ascoltando in diretta, ma soprattutto a coloro che ci ascoltano in podcast. Siete ancora tanti, sempre di più, oltre 2500 persone da tutto il mondo. Grazie veramente. Allora, questa è l'unica trasmissione radiofonica che si occupa di casa a 360 gradi. Parliamo di nuove tecnologie relative alla casa, parliamo di condominio, parliamo di real estate e parliamo di investimenti immobiliari. Il tema che toccheremo oggi riguarda proprio gli investimenti di immobiliari e come è possibile diversificare il proprio portafoglio di investimenti attraverso nuove forme introdotte anche dalla nuova regolamentazione italiana in relazione proprio a queste nuove modalità che ovviamente vengono dall'estero, perché magari in molti paesi del mondo queste cose sono ormai diventate prassi. In collegamento ho il piacere di presentarvi il dottor Giovanni Buono, CEO di Housers. Buon pomeriggio, benvenuto Giovanni.
Buonasera a tutti, sono Giovanni di Housers, grazie per l'invito Paolo.
Ok, guarda, allora noi più volte durante queste oltre 60 puntate abbiamo parlato di PropTech, che racchiude tutta una serie di cose, tra cui anche il crowdfunding. Ora, queste parole per gli ascoltatori, che ascoltano Bricks and Music, sono ormai diventate quasi abitudinarie, nel senso che abbiamo sdoganato questi termini che per i più appaiono termini complessi e che nascondono eventualmente delle insidie. Però mi piaceva parlare con te perché Housers è una società che nasce in Spagna e si occupa di crowdfunding. In particolare la Spagna, quando è arrivato questo nuovo modello di business, gli investitori come hanno reagito, gli investitori spagnoli? Quali sono i numeri di Housers in Spagna?
Allora, come tutte le novità, le prime reazioni sono state molto timide. Posso dire che tutto il fenomeno PropTech, che come sai si incastra in quello del cosiddetto FinTech, che ingloba a sua volta il crowdfunding in vari settori, è partito in Spagna circa 3 anni fa in maniera più o meno rilevante. E diciamo che Housers ha accompagnato questo processo. Quando noi siamo partiti eravamo forse la terza piattaforma, però era qualcosa di pochi esperti o curiosi del settore conoscevano, non si conosceva molto. Poi tutto questo fenomeno, c'è stato un boom che possiamo dire che è coinciso con la crescita della nostra piattaforma in Spagna proprio a cavallo tra il 2015 e il 2016. Okay. Ad oggi, per darvi un'idea, le aziende nel settore FinTech sono già 300 quelle ufficialmente riconosciute in Spagna, e tutto quello che è il crowdfunding muove cifre intorno già ai possiamo dire che in questi 2-3 anni intorno ai 300 milioni, quindi forse chi fa finanza classica ancora sono dei numeri poco rilevanti, ma nell'ambito del crowdfunding e del crowdfunding immobiliare sicuramente sono dei numeri notevoli. Housers in Spagna è stata la prima a crescere in maniera più rilevante, quindi i numeri del crowdfunding immobiliare in Spagna sono i numeri praticamente di Housers, no?
Senti, io ho visto, leggendo sul vostro sito, numeri impressionanti sia in relazione agli utenti registrati, ma proprio anche in relazione agli investimenti accumulati. Parliamo di, certo, adesso in questo momento in diretta, questi numeri dovrebbero essere più o meno aggiornati in tempo reale, sì, di 82.000 utenti registrati. Questo vuol dire che l'interessamento verso questa tipologia di investimento è sicuramente molto alto, e i 49, quasi 50 milioni di investimenti accumulati sono comunque una cifra considerevole. In particolare voi siete autorizzati ad operare attualmente in Italia, Spagna e Portogallo, giusto? Ok, certo, e quindi certo, ovviamente con tutte le tutele per gli investitori che a partire da 50 euro, se non erro, riescono a fare un investimento. Ma raccontaci bene qual è la strada di un investitore che cerca di investire questi 50 euro, cosa si deve aspettare da un investitore italiano, cosa si deve aspettare da questa piattaforma?
Mi permetto di completare la serie di numeri che hai accennato, a parte gli utenti e i numeri raccolti. Una delle cose più importanti che noi facciamo spesso notare è che Hauser già ha restituito 8 milioni e mezzo di tra interessi, dividendi e capitale principale. Ok, questa cosa è più importante, che quando si parla di crowdfunding si vanta i numeri della raccolta, ma nessuno riesce a dare informazioni precise su quanto poi è stato restituito, cioè quanto è stato, quanto gli utenti hanno guadagnato e sono riusciti a recuperare, insomma. Mm-hmm. Quindi come ti dicevo, l'utente tipo di Hauser, noi siamo rivolti sempre dal principio a un utente retail, cioè alla persona comune che se avesse disponibilità economica o di tempo può fare direttamente, diciamo, il tipico investimento immobiliare. Oggi è tanto di moda il modello di Airbnb, quindi di acquistare un immobile, fare la ristrutturazione e poi metterlo a reddito e successivamente di rivenderlo. Hauser ha implementato questo modello però facendo calare nel paradigma crowd, cioè ogni persona con la disponibilità che ha in quel momento può investire in degli immobili attraverso il modello del lending, nel caso attuale di Hauser, e appunto replica questa dinamica, no? Cosa si può aspettare? Noi in questo momento dividiamo la piattaforma, abbiamo diviso i progetti in tre grosse categorie che riflettono sia un livello di rischio che il relativo e proporzionale livello di ritorno, di rendimento. Quindi diciamo siamo i progetti più tradizionali, che appunto sono quelli di messa a reddito di immobili nei centri delle grandi città, stanno rendendo più o meno un 4%. Nella piattaforma si possono leggere i rendimenti attesi e i rendimenti poi realizzati, che fino adesso hanno quasi sempre superato le aspettative, anche perché noi siamo molto conservatori nel presentare i business plan che ci vengono forniti dalle società che poi chiedono i finanziamenti sulla piattaforma. Poi c'è un livello, per così dire, intermedio, chi viene dal settore immobiliare, il cosiddetto modello flip, cioè acquisto, ristrutturo e rivendo in un termine, diciamo, un arco temporale relativamente breve, e queste stanno ritornando più o meno un interesse lordo del 7%. E nell'ultimo caso, la terza categoria, sono prestiti che vengono fatti a società di sviluppo immobiliare a tassi fissi, e questo in genere oscilla tra un 8 e un 10%. Okay, quindi lì si accompagna un altro sviluppatore professionista del settore nello sviluppo di un progetto immobiliare e si partecipa al capitale sotto forma, diciamo, di prestito.
Quindi è possibile diventare investitore immobiliare anche a partire da cifre molto piccole, mettendosi un vestito diverso, che è quello del crowdfunding, però di fatto a tutti gli effetti si partecipa allo scopo di un progetto immobiliare, e quindi ovviamente tutti i benefici di un mercato che particolarmente in Italia in questo momento sembra che stia dando segni di ripresa, quindi ovviamente certo, è importante ragionare anche in questi termini. E poi ovviamente si intercetta quella domanda di clienti che magari non hanno la disponibilità per poterlo fare tutto l'investimento per un valore complessivo magari molto alto, e se ne compra solo una quota e quindi proporzionalmente si beneficia di quella quota. Senti, ma quindi l'investitore italiano come ha reagito a questa nuova forma di investimento?
Ecco, con grande sorpresa ha reagito molto bene. Noi siamo partiti a luglio più o meno luglio dell'anno scorso, cioè fine giugno, inizio luglio, e ci aspettavamo interesse verso il mercato immobiliare, perché l'italiano da sempre, anche molto simile allo spagnolo, è legato al mattone, certo. Quello che non ci aspettavamo, devo essere sincero, è che abbracciasse in maniera così rapida l'investimento attraverso una piattaforma digitale. L'italiano è un po' restio, usa molto meno le carte di credito di quanto si faccia all'estero, quindi ci aspettavamo una crescita un po' più lenta. In realtà ci ha sorpreso, perché ha abbracciato con grande entusiasmo questa nuova forma, e soprattutto ha forse anche questo aiutato il fatto che la nostra piattaforma è una piattaforma internazionale, cioè l'italiano può investire attraverso la nostra piattaforma in Spagna e in Portogallo, lo spagnolo in Italia, il portoghese in Spagna, eccetera. E l'italiano, a differenza degli altri due territori dove siamo presenti, si è dimostrato molto più avventuriero, no? Nel senso che ha una predisposizione molto più alta a diversificare e a investire anche in paesi che conosce meno dal punto di vista dell'investimento immobiliare. Quindi devo dire che la crescita è stata abbastanza veloce. Basti dire che ad oggi il pubblico italiano rappresenta per noi già più del 20% del volume di investimenti, quindi in meno di un anno praticamente.
Senti, i tagli medi dell'investimento, qual è diciamo, un investitore medio quanto investe nel crowdfunding?
Ma se facciamo una media lineare, io direi che nel nostro caso siamo intorno ai 3.000 euro okay, per utente. In realtà,
certo, con picchi poi, magari molto più alti.
Esatto, sì, ci sono due fenomeni da analizzare. Uno appunto la distribuzione, no? cioè il grosso si concentra in questa fascia e poi ci sono picchi. C'è persone addirittura che hanno acquistato tra virgolette la seconda casa in houses, no? Nel senso che certo, avevano maggiore disponibilità, 80-100.000 euro, e invece di acquistare una casa o investire in un unico progetto immobiliare hanno diversificato in tanti progettini presentati su houses e quindi hanno aumentato l'esposizione a mercati che loro normalmente non avrebbero potuto avere successo, ma aumentando anche la diversificazione e quindi riducendo il rischio. E poi c'è un altro fenomeno molto frequente sulla nostra piattaforma, che chi inizia con poco, poi vede che la piattaforma funziona,
che acquisisce fiducia
e quindi inizia ad aumentare, quindi parte con 50 euro fino ad arrivare, diciamo, alla disponibilità che poi lui può impegnare in questo tipo di progetti.
Okay. Giovanni, dobbiamo lasciare la linea alla regia per un brano, ci sentiamo subito dopo e continuiamo questo interessantissimo discorso, a tra poco.
Bricks and Music. Music.
Bentornati, siamo qui in diretta da Radio Italia anni 60, FM 100.5 di Roma. Siamo in collegamento con Giovanni Buono e stiamo parlando di crowdfunding e dell'esperienza Housers in Spagna a livello ovviamente quindi internazionale ed anche in Italia. Giovanni, ci sei?
Sì, eccomi qui.
Perfetto.
Ciao di nuovo.
Allora, quindi abbiamo qual è stato l'approccio dapprima degli investitori spagnoli nei confronti del crowdfunding, poi quelli italiani, quali sono i tagli più graditi, che tipo di volumi sono stati sviluppati da Housers finora, ma il cliente italiano mediamente che tipo di investimento predilige? Cioè, tu prima mi hai spiegato che sono tre tipologie di investimento, no? Con tre diversi tipi di rendimento. Mediamente dove si orienta di più? Cioè, preferisce aumentare il rendimento o preferisce un rendimento più basso, magari con una tipologia forse anche più sicura? Non lo so. Qual è la tipologia di investimento che preferisce il cliente italiano?
No, devo dire che l'utente italiano di Houses almeno ha una propensione al rischio maggiore, quindi si rivolge spesso a progetti di sviluppo. e quelli che sono, hanno un rischio maggiore, ma quindi anche un rendimento maggiore. Noi quello che facciamo è attivamente proporre strumenti sia per misurare il livello di esposizione al rischio di tutti gli utenti e promuovere in maniera instancabile il mantra della diversificazione. Quindi devo dire che anche se gli investimenti più redditizi, ma quindi anche più rischiosi, sono i prediletti dall'attuale investitore italiano, in realtà è una base giovane, di gente che io credo sia anche più innovativa,
più abituata anche alle tecnologie, diciamo, no? Meno spaventata dal web.
Esatto. Però diciamo che i portafogli sono abbastanza equilibrati, in realtà una piattaforma come la nostra poi il vantaggio è che ti permette in maniera facile appunto alla portata di un click di diversificare, quindi sono abbastanza disciplinati gli italiani, cioè puntano ai grossi ritorni, però poi diciamo rientrano subito nella infrazione e quindi iniziano a diversificare. Sono, come ti dicevo, molto molto aperti a investire all'estero, anche perché c'è un forse il web e la forma in cui presentiamo i progetti alimenta anche un certo tipo di romanticismo, no? Insomma, è come possedere un pezzettino di una casa a Marbella piuttosto che a Madrid, che a Barcellona. Quindi ci sono anche dinamiche che vanno al di là del puro investimento.
Certo, la parte emozionale comunque conta sempre tantissimo. Senti, ma invece lato sviluppatore, cioè lato proprietario del progetto, no? Che approccio c'è invece verso il crowdfunding? Perché per esempio personalmente tutte le volte che ho parlato con degli imprenditori di questa opportunità ho notato tanto scetticismo. È una cosa che capita anche a voi, nel senso, oppure magari già diciamo gli sviluppatori spagnoli magari sono già un po' più smart perché già da più tempo che c'è questa cosa, ma gli imprenditori italiani, hai notato questa cosa anche tu o è soltanto un'esperienza mia?
Devo dire che c'è un atteggiamento abbastanza, non so se chiamarlo dialettico, cioè opposto, nel senso c'è chi appunto ha, forse anche per necessità, si apre a quello che è il crowdfunding, quindi a una forma di finanziamento alternativo, e altri che invece, come tu appunto dicevi, sono molto scettici, cioè imprenditori che magari, soprattutto chi continua a vivere del credito, che riesce a continuare a vivere del credito o delle proprie risorse o del credito bancario. Tutta quella fascia che ha visto appunto il fenomeno del credit crunch, quindi della mancanza di un finanziamento alternativo, si è aperto. Devo dire che ultimamente io credo che siamo arrivati in Italia nel momento giusto. Devo dire che dal mese di luglio dell'anno scorso, in cui ci approcciavamo ai primi sviluppatori, agli ultimi mesi l'atteggiamento è cambiato in maniera notevole, c'è un'apertura molto maggiore ad ascoltare appunto la possibilità di farsi finanziare attraverso strumenti alternativi, addirittura adesso non vorrei fare noi, ma stiamo parlando con associazioni a livello nazionale che vogliono dar visibilità a queste nuove forme di finanziamento, facendo anche un doppio servizio: da un lato fornire finanziamento alle società e da un lato fare anche un filtro, no, di quelle società che appunto hanno
più solidità e
più solidità,
possibilità
appunto,
di portare
dei progetti seri, appunto evitare una commistione di crowdfunding e opacità, d'altro, diciamo, far risorgere la figura, scusami il termine, del palazzinaro che è riuscito a fare soldi in un tempo in cui c'era tanta meno trasparenza, no?
Certi movimenti. Ecco, quindi voi diciamo come struttura Hausers fate dei controlli sui progetti che vi vengono sottoposti.
Facciamo una
sorta di due diligence del progetto, verificate la fattibilità reale, perché immagino che magari vi arrivano tanti progetti e poi la scelta di quelli da sottoporre al mercato poi sono dipendenti dalle variabili che voi decidete di volta in volta di valutazione, giusto?
Certo, ci sono, diciamo, tre livelli di due diligence: una più tecnica relativa al progetto, una soprattutto nella terza tipologia che ho menzionato prima, di diligence fatta, diciamo, sull'imprenditore, quindi sulle garanzie che può fornire, la sua storia come imprenditore immobiliare, eccetera. Poi l'ultima è quella, diciamo, finanziaria e anche amministrativa, no? Sulla serie di documentazione che ci fornisce lo sviluppatore. Quindi, diciamo, sono tre livelli, due terzi vengono fatti a livello locale, sul territorio, sui tre territori dove siamo presenti, e una terza viene fatta a livello centrale, dove viene messo assegnato, diciamo, il livello di rischio. Noi assumiamo, abbiamo anche uno scoring che pubblichiamo su per ogni progetto, lì viene assegnato lo scoring finale, il tasso di interesse e l'approvazione finale, diciamo, del progetto a livello centrale.
Bene, e quindi Hausers cosa prevede come sviluppo in Italia?
Allora, in Italia siamo iniziati dal punto di vista, mentre siamo cresciuti in maniera abbastanza in fretta dal punto di vista degli investitori, abbiamo preferito un approccio un po' più timido dal punto di vista dei progetti, che ci ha permesso di selezionare pochi ma buoni progetti. Ma a breve dovrebbe lanciarsi il primo progetto che noi chiamiamo tasso fisso, cioè il primo progetto di sviluppo in Italia, e l'apertura di alcuni progetti in città nuove. In questo momento abbiamo lanciato alcuni progetti su Milano e su Firenze, e previsibile che nei prossimi mesi dovremo vedere i primi progetti su Roma, su Torino e forse anche qualche altra città italiana.
Benissimo, staremo a vedere, vi seguiremo. Il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato. Giovanni, io ti ringrazio della tua disponibilità, magari proveremo a fare un'altra puntata approfondendo ancora meglio questi temi interessantissimi per me e per tutti gli ascoltatori che finora hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Ti faccio un grande in bocca al lupo per Hausers e spero di sentirti presto.
Grazie Paolo, ciao, a presto, ciao a tutti.
Bene, allora, quindi stiamo cercando di fare cultura nell'ambito degli investimenti immobiliari, delle novità, delle nuove forme di investimento. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno avuto la fortuna e la pazienza di ascoltarci, perché queste sono veramente delle opportunità che potrete valutare sui vari siti internet delle varie società che come Hausers si occupano di crowdfunding e che secondo me rappresenteranno il futuro degli investimenti immobiliari in Italia. E quindi ringrazio in particolare il dottor Giovanni Buono per la sua disponibilità e ringrazio anche Riccardo Lodi, al di là del vetro, per aver gestito questa puntata con la sua massima professionalità. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Bricks & Music, e vi lascio con un brano particolare in ricordo di un ragazzo che non c'è più e che ci ha fatto divertire per diversi anni. Buon pomeriggio a tutti.
Bricks & Music.
Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling.